Ripartiamo proprio da quel nome, siamo dunque alla seconda parte di 6 di sera che oggi, ve l'avevo anticipato, dedichiamo ai primi 100 giorni del secondo mandato presidenziale di Donald Trump alla Casa Bianca. Un periodo che a tutti o a tanti perlomeno è parso caotico, controverso e destabilizzante per gli Stati Uniti. Un periodo che, per iniziare, ripercorriamo nella scheda di Camilla Camponovo.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
100 giorni di montagne russe, di decisioni prese e poi ritirate. 100 giorni iniziati con una pioggia di ordini esecutivi, 139 per l'esattezza.
First, I will declare a national emergency at our southern border.
Trump inizia affrontando la pressante questione migratoria, dichiara lo stato di emergenza al confine con il Messico, dove dispiega l'esercito e blocca l'ingresso dei richiedenti asilo. Aumenta le operazioni di deportazione e si appella a una legge di fine Settecento per poter espellere rapidamente i migranti, una legge invocabile solo in caso di minaccia nazionale. Tutte misure che vengono accompagnate dai primi scandali e dalle prime azioni legali. Lascia di stucco per la sua retorica inconsueta e per le sue mire espansionistiche nei confronti del Canada, della Groenlandia e del canale di Panama. Incontra il premier israeliano Netanyahu, lo definisce un grande leader che ha fatto un ottimo lavoro e annuncia di voler prendere il controllo della striscia di Gaza, trasformando l'intero territorio in una sorta di meta turistica. Il mondo intero resta sbalordito e lo è ancora di più quando dallo studio Ovale va in scena lo scontro verbale con il presidente ucraino.
Your country is in big trouble.
Zelensky viene zittito, accusato di giocare con lo scoppio della terza guerra mondiale e di non mostrare gratitudine verso gli Stati Uniti. Promette di porre fine alla guerra in 24 ore, si intrattiene al telefono con il suo omologo russo Putin per oltre 90 minuti, un momento di svolta nelle relazioni diplomatiche tra Washington e Mosca. Promessa ancora non raggiunta. Crea il Dipartimento per l'Efficienza Governativa, il DOGE, con a capo l'imprenditore Elon Musk. Ristruttura le agenzie federali ed effettua migliaia di licenziamenti. Congela gli aiuti esteri per programmi attivi in tutto il mondo per combattere le malattie. Nei confronti delle più prestigiose università del paese, Trump congela e taglia i fondi federali, blocca oltre 2 miliardi di dollari di finanziamenti all'Università di Harvard, accusandola di non contrastare adeguatamente gli episodi di antisemitismo. E poi ancora, si distanzia da qualsiasi tipo di politica di genere inclusiva. Trump minaccia e impone dazi del 20-25% ai suoi tre principali partner commerciali, Canada, Messico e Cina. L'obiettivo? Proteggere le industrie nazionali e incentivare la produzione interna, ma gli esperti lo mettono in guardia dal rischio di aggravare l'inflazione nel paese.
If you look at Switzerland, 61% to 31%, Indonesia, Malaysia.
Lo shock è ancora più grande quando estende i dazi sulle importazioni da circa 180 paesi, per poi concedere una pausa per rinegoziare alcuni accordi. Le conseguenze sono immediate e pesantissime, crollano le borse, miliardi di dollari bruciati in poche ore. Nei confronti della Cina è guerra aperta, 145% di dazi sui prodotti importati.
I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass.
Tutti mi vengono a baciare il sedere, ha detto riferendosi ai paesi che chiedono di rivedere gli accordi commerciali. Decisioni turbolente, spesso imprevedibili, politiche aggressive che hanno scosso gli Stati Uniti e il mondo intero. Si chiudono così i primi 100 giorni segnati da un'intensità senza precedenti, con i sondaggi che riflettono un indice di gradimento molto basso, tra il 34 e il 42%, e con solo circa 4 americani su 10 che approvano il suo operato.
Ed ora in diretta da Washington ritroviamo il nostro corrispondente Andrea Vosti. Andrea, dunque, tu hai già coperto per la RSI la prima presidenza Trump. Cosa ti ha colpito di più di questi primi giorni rispetto a 8 anni fa?
Beh, in primo luogo il fatto che se 8 anni fa l'azione esecutiva era stata impulsiva, caotica, spesso francamente ingenua, questa volta tutto è stato pianificato nei dettagli, con un piano di battaglia, con un obiettivo chiarissimo, trasformare dalle fondamenta in maniera davvero tentacolare la società, l'idea stessa di America. Non soltanto l'apparato amministrativo, le regole del commercio estero, il trattamento dei migranti, ma anche aspetti che normalmente sono al di fuori dell'intervento del governo, come la cultura, le arti, la ricerca, le università, come abbiamo sentito. In secondo luogo, è sbalorditiva l'assenza di reali contrappesi al potere esecutivo extra large del presidente, a cominciare dalla squadra di governo. Se 8 anni fa Trump aveva scelto profili competenti proprio per compensare la sua inesperienza, questa volta il criterio è stata la sottomissione al capo, la fedeltà assoluta. Una regola che vale anche per la maggioranza repubblicana al Congresso, che di fatto sta abdicando ai suoi doveri costituzionali. Infine, rispetto a 8 anni fa, c'è l'inusuale apatia della società civile, incapace di diventare un efficace strumento di pressione politica e di resistenza.
Ecco, parliamo, concentriamoci anche sul ruolo dei media. Durante la sua prima presidenza, Donald Trump aveva appunto definito i media nemici del popolo, arrivando addirittura anche a sospendere per mesi gli incontri giornalieri con la stampa alla Casa Bianca. Ecco, questa volta com'è il rapporto fra il presidente e voi giornalisti?
Beh, è un rapporto ambivalente, certamente di dipendenza reciproca, e mi riferisco in particolare ai corrispondenti americani che coprono 24 ore al giorno la Casa Bianca. Da una parte Trump vuole dare un'impressione di trasparenza, aprendo spesso le porte dello studio Ovale ai giornalisti e trasformando ogni incontro in uno show mediatico, come si è visto con Volodymyr Zelensky. Dall'altra, la Casa Bianca ha sospeso per esempio l'accredito ad alcuni media che si rifiutano di appiattirsi sulla narrativa ufficiale, oppure ha promosso azioni illegali contro trasmissioni televisive considerate ostili, come 60 Minutes della CBS, il caso più eclatante. C'è quindi, è innegabile, un certo clima di intimidazione. Faccio un esempio concreto: non c'è un mio collega giornalista che non si sia chiesto, prima di una trasferta all'estero, se il nostro visto di lavoro è davvero sicuro. Infine, come già durante la prima presidenza, c'è la difficoltà di navigare in una tempesta quotidiana di provocazioni, proclami e disinformazione, ma in fin dei conti anche questo fa parte della personalità di Donald Trump e della sua strategia, il caos metodico, appunto, come strumento di governo.
Andrea Vosti in diretta da Washington. Ed ora andiamo su una lettura analitica. Il punto di partenza è il nodo della dipendenza dagli Stati Uniti, una questione emersa in maniera flagrante da quando Trump è appunto tornato alla Casa Bianca, da quando cioè i rapporti di forza fra l'iperpotenza statunitense e i paesi europei hanno subito uno scossone. Bettina Müller, non siamo di fronte a un vero e proprio rovesciamento dei rapporti, ma a una crisi quasi senza precedenti, questo sì.
Beh, sì, perché quelli che da 80 anni si consideravano paesi amici e alleati degli Stati Uniti, da 100 giorni a questa parte si riscoprono degli scrocconi e degli approfittatori. Almeno così vengono descritti i paesi europei da Donald Trump e dal suo vicepresidente James David Vance. Approfittatori perché protetti dall'ombrello nucleare americano, e qui ci sta sotto anche la Svizzera, senza però voler pagare la loro parte, e scrocconi perché pensavano che l'alleanza militare con gli Stati Uniti li proteggesse da ogni attacco, e questo senza dover contribuire altrettanto in spese militari. E poco importa se comunque più della metà delle spese militari europee e svizzere si traducono in commesse all'industria della difesa statunitense. Oggi chi esporta merci verso gli Stati Uniti non viene più visto come un meritevole, magari anche ingegnoso, produttore di qualità, ma come uno sleale concorrente da punire. Quindi l'idea di una collaborazione vantaggiosa per entrambe le parti con gli Stati Uniti sembra ormai una sorta di glassa illusoria sopra un crudo: chi paga comanda, e chi ha la forza militare decide cosa è giusto, cosa è sbagliato e dove stanno i confini tra i paesi.
Possiamo allora dire che in qualche modo uno dei meriti di questi primi 100 giorni di Trump è stato quello di averci spinto a guardare con lucidità ai nostri rapporti con gli Stati Uniti?
Sì, perché i primi 100 giorni di Trump ci hanno obbligati a fare dei conti che nessuno aveva veramente voglia di fare. Pochi erano consapevoli, ad esempio, del fatto che per difendere l'Europa da un ipotetico attacco russo senza l'appoggio americano ci vorrebbero almeno 300.000 soldati in più e 250 miliardi di euro nell'immediato e che la difesa aerea sarebbe altamente carente. Pochi anche avevano capito quanto fosse importante USAID per combattere malattie e malnutrizione nel mondo fino a quando non sono stati soppressi questi aiuti. Gli Stati Uniti, pronti ad accaparrarsi la metà dei minerali dell'Ucraina stremata da 3 anni di guerra, non sono più visti per forza come una potenza benevola e alleata a cui ci si è affidati e allineati, concedendo loro influenza e controllo sugli ambiti più cruciali delle nostre società. La grande questione per noi europei è se siamo disposti a fare dei sacrifici per modificare questa situazione di grande dipendenza nei confronti degli Stati Uniti.
Le considerazioni di Bettina Müller e con questo suo sguardo analitico ai primi 100 giorni di Trump alla Casa Bianca siamo arrivati alla fine di questa edizione di 6 di sera preparata grazie anche a Giuseppe Limoncello. Ora c'è lo sport, io vi do appuntamento a domani sempre a 6 di sera.